redigio.it e la storia continua. Storie, personaggi e luoghi di Greco. Un viaggio indietro nel tempo lungo il naviglio Martesana. Sono oltre 500 anni che Martesana attraversa placidamente il territorio nord-est di Milano, incontrando località e borghi con caratteristiche proprie, ma oggi non svolge più la funzione pubblica che rivestiva quando il passare di barche e barconi delle varie località le univa. E allora decidiamo di fare un viaggio a ritroso nel tempo, salendo a bordo di un barcone nel finire degli anni 40, i primi anni del 50 al 900, ripercorrendo il tratto grechese che, lasciatosi alle spalle Gorla, arriva alla Cassina di Pom. A guidarci c'è il Pepin, che se ne sta sul suo posto di manovra, con un lunghissimo timone che governa con destrezza, affinché l'imbarcazione non urti le sponde. Mentre noi ci sediamo a prua, con i piedi immersi nella sabbia che riempie tutta la plancia. Appena superata l'infilata dei ponti ferroviari, la Greco Agreste ci accoglie sulla sponda destra i suoi ultimi prati, ormai abbandonati, in attesa di scomparire del tutto sotto l'incalzare delle costruzioni. La sponda a sinistra presenta invece la spianata dei cosiddetti sabbioni, vale a dire la Greco industriale, un'area che accoglie i mucchi di sabbia destinati all'edilizia. Negli anni 20 e 30 questo spazio ha funzionato come deposito di sabbia e laterizi per la costruzione delle centinaia di archi ferroviari, nonché la stazione centrale, e ancora oggi serve per la ricostruzione di Milano dopo le distruzioni della guerra. Di quel ventennio non rimangono ora, nella spianata, che due importanti rottami di gru a braccio semoventi, mentre laggiù, presso il ponte di Viale Rimembranze, funziona un nuovo braccio con benna e svettono anche due silos cilindrici. È proprio lì che il nostro barcone accosta lentamente alla sponda. Poco prima del ponte si ferma. Alcuni uomini lo fissano alle bitte. Il nostro Pepin scende e parla con loro. Poco dopo entra in azione il braccio della gru, con la benna fissata al terrapieno del ponte. Due silos davanti alla gru vengono riempiti. Un carro, il Marnon, trainato da un cavallo, si posiziona sotto dei silos, si riempie di sabbia e se ne va. Oggi è un giorno feriale, ma il sabato e la domenica pomeriggio i sabbioni sono frequentati dai bagnanti ed è proprio qui, in questo periodo, che si vedono le prime signorine in costume. Il nostro Pepin avrebbe già finito il suo compito. I barconi, ormai vuoti, uniti in fila di quattro, le cobbie, dovrebbero infatti subito risalire la corrente fino alla cava del Gaggiolo a Vimodrone, trainati da un apposito rimorchiatore, un motoscafo, mediante l'impiego di una catena in ferro posta sul fondo lungo tutto il percorso, effetto cremagliera. Ma di buon grado oggi accoglie il nostro invito a proseguire. Poche centinaia di metri ed eccoci allora alla Cassina di Pom con la passerella in ferro del Panfis. Siamo in estate, la passerella è animata da decine di ragazzi che stanno per tuffarsi e altrettanti sono già in acqua. L'edificio che i milanesi conoscono come la Cassina dei Pom per i locali è l'albergo o osteria. Si presenta nella rusticità dei suoi secoli con, nell'ordine a sinistra, l'osteria, la latteria, il negozio dei fuochi artificiali, Il cortile e i ballatoi sono pieni di persone che vanno e vengono. L'osteria, il famoso locale che accolse le compagnie del Porta e di tutti i biennomi che hanno fatto la storia cittadina, oggi è decisamente dimessa, frequentata per lo più da operai e uomini del quartiere. Il Panfis, lo stabilimento Branca Saffa, è ormai in abbandono. Ciminiere e capannoni, bombardati nel 1943, non sono stati ristrutturati e la produzione di candele steariche, i candil, si sta avviando verso la chiusura. Sulla curva che il naviglio fa per disporsi lungo Melchiorre e Gioia, sulla sinistra, si vedono due bocche di uscita. Una serve il cavo Melzi, che pur essendo ricoperto va verso il centro di Milano. L'altra preleva l'acqua per il mulino, ormai in disuso, della Court della Rana. Al nostro Pepin chiediamo di fare un ultimo strappo alla regola per condurci alla leonardesca conca della Cassina di Pom, 200 metri più avanti. Mentre il barcone prosegue la sua navigazione, sulla destra abbiamo via Melchiorre Gioia, mentre a sinistra, dopo i semiruderi del Panfis, ecco Nortalia che ha avuto l'onore di essere immortalata dal film Miracolo a Milano. È infatti l'orticello in cui Lolotta scopre tra i cavoli il piccolo Totò. Ma ora dobbiamo concentrarci sul superamento della conca. Che Dio ce la mandi buona. Innanzitutto è necessario chiamare El Conché, che ormai in pensione, perde il suo tempo alla vicina osteria della conca, tra un calice e l'altro. Non gli parvero di tornare a svolgere solo per noi la mansione che ha caratterizzato tutta la sua vita, e passa subito alla manovra dei due verricelli ai lati dei portoni a valle, che ne permettono la chiusura. Una volta chiusi, l'acqua in arrivo va a riempire la fossa fino a colmare il salto della cascata di testa. Quando la fossa è livellata, a filo del naviglio, scatta il momento dell'apertura del portoni della cascata a monte, e il barcone liberato degli ormeggi può entrare nel bacino colmo di acqua. A questo punto si rende necessario aprire le finestre dei portoni a valle per scaricare l'acqua che continua ad affluire. Aprendo le finestre davanti al barcone, l'acqua defluisce in maniera superiore a quella che entra. Così, dopo un po' di tempo, ci troviamo sul fondo, con le alte pareti della conca che incombono. A questo punto non rimane che aprire completamente i portoni a valle, così che il barcone solennemente possa uscire all'aperto del grande slargo della conca. E il nostro viaggio è terminato, e al barcone del Pepin, che non può risalire la corrente, non rimane che farsi spuntare le ali e, un po' come Miracolo a Milano, prendere il volo nei limpidi cieli della fantasia. www.redigio.it e la storia continua.